Radio Valdorcia, ciao. Allora, Roberto, sei attivissimo in questo periodo, infatti ti strappo poco tempo perché ti vedo molto attivo, però partirei da due cose. Io ogni tanto seguo anche sui social quello che manifesti. In questo caso ho visto i tuoi libri e l'importanza di leggere. Questa cosa la condivido pienamente. Ma soprattutto perché oggi è importante leggere e non imporre di leggere, ma far scoprire la bellezza di leggere.
Innanzitutto quello che hai detto alla fine penso che sia la cosa più importante, cioè entusiasmare, coinvolgere, cioè evitare di imporre, perché poi alla fine quando tu imponi qualche cosa
Effetto contrario.
il rischio è sempre di avere l'effetto contrario, quindi è molto importante che ci siano dei momenti attraverso cui tu abitui. Il bambino fin da piccolo, magari leggendogli tu, genitore, le cose, facendogli fare esperienza con i libri, anche senza leggerli, ma proprio guardare le figure, toccarli, proprio creare un legame sentimentale infantile con i libri. Questo, secondo me, è l'aspetto più importante, cioè noi facciamo le cose, quando le sentiamo, quando abbiamo dei ricordi infantili. Quando abbiamo costruito dei legami, allora quello ci trasforma, diciamo, quell'ambiente, perché anche il libro in fondo è un ambiente, in una sorta di comfort zone, cioè un luogo dove stiamo bene. E questo va assolutamente fatto fin da quando il bambino è molto piccolo, cioè abituarlo a toccare, a vivere questa esperienza proprio con tutti i sensi. E poi dopo abituarlo al fatto che il genitore gli racconta una storia quando ancora non sa leggere. Cioè queste secondo me sono esperienze importantissime, perché poi io vedi ho scritto questo libro, L'educazione
Sì.
sentimentale, una filosofia dell'affettività, perché ritengo che in questo periodo il grosso problema che abbiamo sì, riguardi proprio l'affettività, riguardi proprio la nostra capacità di sentire, di provare delle cose, di saperle vivere, di avere un equilibrio interiore e di sapersi conoscere anche. E tutto questo secondo me viene a mancare perché le persone sono molto chiuse in se stesse, cioè noi abbiamo una educazione alla solitudine. Questo è quello che io posso notare, perché in fondo i nuovi mezzi sarebbero molto utili se utilizzati ovviamente con moderazione, con equilibrio e se avessimo altre esperienze oltre a quelle digitali. Ma se l'unica esperienza è quella digitale, questa esperienza in realtà è un'esperienza diseducativa. Perché ti porta in qualche modo a chiuderti in te stesso e a non partecipare, a non relazionarti. Quindi io sono nell'idea che, non, come ho detto, io non ho una visione tecnofobica, non è
No,
che
certo.
comprendo le potenzialità del web, di tutto ciò che è tecnologia digitale, però come tutte le cose, se diventa totalitaria, se in qualche modo questa esperienza diventa l'unica, diventa quella che si prende tutta l'esperienzialità del ragazzo, e oggi il rischio c'è, perché noi abbiamo dei ragazzi che guardano i social, TikTok, stanno ore e ore attaccati al telefono, escono con gli auricolari, passano il tempo sui giochi elettronici, insomma, alla fine. E passano circa 8 ore al giorno, ed è una cifra pazzesca, sul cellulare, su mondi digitali
Sì.
comunque. Ecco, questo è qualcosa che secondo me crea le premesse di un isolamento della persona, di una
Guarda,
solipsia.
io ti confermo questa cosa con un'esperienza personale di queste docenze al corso di etica della comunicazione a cui partecipassi anche tu. Questa edizione mi ha colpito in particolar modo per la difficoltà di formare i gruppi. Cioè, i gruppi di lavoro, che insomma, che nella nostra memoria i gruppi di lavoro sono un momento anche di, chiamiamola selezione, no? Di empatia, di persone che ti piacciono di più, con le quali vuoi fare un lavoro, un progetto, oppure no, eccetera. Ecco, io ho notato che in questa edizione tutti i ragazzi hanno avuto veramente un blocco quasi nel formare dei piccoli gruppi, come se non avessero i criteri per capire neanche se lavorare con te mi fa piacere o mi fa schifo, mi fa venire i nervi, oppure può essere una cosa che mi accresce. E questa cosa mi ha colpito perché 22 anni, 22-23 anni è l'età in cui anche ti relazioni, sperimenti, allarghi le conoscenze, no? Insomma, l'hai già fatto magari da quando, insomma, eri più giovane. Invece, ecco, in questo caso succede. È successo questo in modo molto, molto evidente. E
Guarda, io ti dico che io ho visto dei cambiamenti radicali, dei momenti di cesura, cioè proprio di
sì.
interruzione. Siccome io, bene o male, ho vissuto la mia giovinezza, la mia adolescenza negli anni 70, la mia giovinezza negli anni 80, durante gli anni 90 ho visto un primo cambiamento. Un primo cambiamento nel senso che le tecnologie, i computer, le tecnologie di questo tipo sono diventate una sorta di gadget per le persone, qualcosa che le attirava particolarmente. Quindi passavano sempre più ore su queste macchine informatiche perché avevano un potenziale attrattivo, per cui
Alto.
mentre negli anni 80 e 70 le persone stavano molto tempo fuori. Passavano tempo proprio anche a livello adolescenziale, nella convivialità. Piano piano negli anni 90 è cambiato un po' questo e diciamo c'è stato un primo aspetto. Il secondo grande passaggio, a mio avviso, è stato intorno al 2005-2006, perché è stato l'avvento dei social, ha dato un ulteriore contributo a questa tendenza, come dire, totalizzante. Del mondo digitale. E il terzo passaggio è stato il Covid, perché il Covid a un certo momento ha fatto sperimentare alle persone la relazione a distanza e le ha abituati, soprattutto i ragazzi, no? Pensiamo a quei ragazzi che sono andati a scuola in quel periodo lì, cioè in quegli anni. Che hanno costituito veramente
Linea di
un evento, un
demarcazione, sì.
impatto altissimo sulla formazione delle persone. E questo lo si nota. Allora, io nel libro Educazione Sentimentale ho detto ci sono degli antidoti che dobbiamo assolutamente mettere in atto. E ovviamente la lettura è uno degli antidoti che io dico ti aiuta a partecipare perché. Sembra
Sì,
un
paradosso, ma no, sì.
evento solitario, no? Sembra che uno legge e sta solo con se stesso.
No.
No? Quando leggi, tu partecipi, entri dentro un mondo e parli direttamente con l'autore, ti confronti con i protagonisti, entri dentro una dimensione che è diversa dalla tua. Quindi diciamo che la lettura è un'esperienza concreta, conviviale, fortissima. Un altro antidoto che io dico è. Lavoriamo e facciamo in modo che i ragazzi abbiano un rapporto più stretto con la natura, perché la natura ti apre la mente, perché ti dà prospettive diverse, perché insomma, ti fa vivere in una visione non antropocentrica del mondo, cioè dove l'essere umano è una delle tante prospettive sul mondo e non è l'unica prospettiva sul mondo. Quindi diciamo che dovremmo abituare i ragazzi a stare in mezzo agli animali, a stare con le piante, a fare l'orto, fare giardinaggio, osservare gli insetti, cioè tutte queste attività sono attività che veramente hanno un potenziale formativo in questo senso altissimo, proprio per evitare la chiusura. Poi do le ultime due, come due, io l'ho chiamato il tetrafarmaco, no? Un po' per riprendere la tradizione. Come il tetrafarmaco, le altre due antidoti secondo me importanti sono la musica, perché la musica è veramente una delle espressioni più belle, più, come dire, che ti aprono il cuore oltre che la mente e ti fanno vivere veramente le esperienze di altissimo profilo, cioè il senso estetico, il senso del bello, che poche cose come la musica sono in grado a toccare le corde estetiche della persona e a trasportarla veramente in dimensioni che vanno al di fuori del presente. E l'ultimo antidoto che io dico è l'attività sportiva, l'attività, il movimento. I ragazzi hanno bisogno di fare movimento, di fare attività fisica, perché tendono a impigrirsi molto, mentre invece la mente è mossa anche dal movimento, cioè un rapporto strettissimo tra psichica, dimensione psichica e movimento. Lo dimostrano i grandi autori, i grandi filosofi, i grandi scienziati. Pensiamo a Immanuel Kant, che diceva che ovviamente lui doveva fare la sua passeggiata, era rigorosissimo, addirittura si regolavano gli orologi alla sua uscita di casa, tanto era
Preciso.
pignolo in questa sua ostinato nel dire che la passeggiata era un momento fondamentale della sua vita e della sua capacità di riflettere. E lo stesso Darwin si fece costruire intorno a casa il sandwalk proprio per fare una passeggiata giornaliera per poter riflettere sulle sue teoria evoluzionistica. Cioè, in pratica c'è un rapporto strettissimo tra pensiero e azione. E quindi noi diventiamo sempre più sedentari e questo ha delle dei, bene o male ha degli aspetti negativi sia nella nostra disposizione affettiva e quindi nelle nostre emozioni, eccetera, e anche nel nostro aspetto cognitivo, perché, come ho detto, il movimento è centrale per farci pensare bene.
Sì. Senti, io ti farei chiudere invece con questa. Vabbè, intanto l'educazione sentimentale è edito da Peyron e lo potete trovare.
No, edito
No,
da Mucchi, sai? Sì.
Mucchi, questa volta Mucchi, quindi lo trovano online o
Lo trovano certamente online o in libreria.
libreria, insomma, così se lo vanno a cercare e diciamo che come tutti i libri di Roberto sono sorprendenti perché cascano proprio, almeno a me è capitata questa sincronicità, quando ha un titolo nuovo, quando ha un argomento nuovo che pone in sintesi, perché chiaramente lui li elabora nel corso degli anni e poi escono fuori proprio come gemmazione, escono al momento giusto, cioè non sono quei titoli spinti dal marketing editoriale, secondo me, e questo lo si percepisce, non è di tutti gli autori. E non è di tutti i libri. La sincronicità è dettata dall'impellenza a volte, no? E chi è un filosofo, secondo me, chi pensa, chi ragiona sulle cose del mondo, questo senso dell'impellenza ce l'ha. Quindi credo che questo abbia anche lui questa caratteristica. E volevo chiudere su invece uno spunto che tu hai dato di tutt'altra apparente argomentazione che quello di sollecitare un tavolo sulla cinofilia, dopo tutta una serie di argomentare, oziosi, capziosi e inutilmente, commentanti la situazione del rapporto col cane, anche in casi abbastanza traumatici, no? Quelli delle notizie che fanno sempre molto, sobbalzare gli altri. E tu hai proposto un tavolo sulla cinofilia, un tavolo che possa riunire, far capire che è un argomento la relazione col cane nella contemporaneità. Lo era anche
Sì,
prima.
io l'ho sollecitato nell'idea che in questo momento, se si notano dei casi di cronaca che sono particolarmente impattanti, perché si tratta ci sono dei bambini che sono morti e delle situazioni molto gravi, allora io penso che sia fondamentale reagire con urgenza, perché qua stiamo parlando di un problema di salute pubblica. E quando ci sono queste situazioni non si può così far finta che non ci sia assolutamente nulla. Io ho chiesto che l'istituzione di un tavolo perché gli esperti possono dare un loro contributo per delle misure urgenti, un piano di misure urgenti da mettere in atto. E poi, come seconda cosa, quella di fare una raccolta dati su queste situazioni, perché ancora oggi
Non
se
si sanno
uno
i
si
numeri.
non ci sono i numeri, non ci sono i dati, cioè non è fatta correttamente, perché un'analisi del rischio va fatta
Sui numeri.
valutando le frequenze, valutando le situazioni, valutando i fattori di influenza, valutando le gravità, insomma, come tutte le volte si fa un'analisi del rischio, no? Cioè, se facciamo un'analisi del rischio incendio, un'analisi del rischio eventi calamitosi, se qualunque evento viene
Da
regolato,
una misura.
e io lo so perché per anni ho fatto il consulente dell'assicurazione sul benessere animale, e ho studiato come viene fatto un'analisi del rischio. Allora, non si può dire ci sono tot morsicature, andiamo a vedere esattamente gli eventi, andiamo a cercare di capire, perché solo se conosciamo i dati possiamo mettere in atto delle misure di prevenzione che siano correlate. Allora io dico, c'è una prima fase dove si devono dare subito delle risposte urgenti perché ci troviamo di fronte a una situazione drammatica e questo richiede un intervento immediato. E per questo bisogna sentire gli esperti e fare quindi una sorta di costituente che definisca delle misure
Guida.
immediate. Ma subito dopo individuare un progetto di analisi del rischio serio, in modo tale da arrivare a un secondo momento con delle misure precauzionali che siano correlate ai dati che abbiamo
Bingo.
acquisito.
Senti, allora io ti ringrazio, non ti rubo altro tempo, e come al solito si sono dette cose, secondo me, che possono essere chiaramente ascoltate, metabolizzate e poi produrre anche delle azioni, quindi non sono solo chiacchiere e questo mi piace molto, quindi ti auguro una buona giornata. Spero di no, un'altra cosa la voglio aggiungere, partono i corsi, io li consiglio perché li ho frequentati e li consiglio anche a quelli che non hanno un'apparente urgenza formativa sul tema, cioè li consiglio come momento appunto anche di riflessione su come si sta al mondo nella natura, perché nei corsi sia di istruttore cinofilo che di comportamento felino che di educazione cinofila, senza contare poi gli altri che sono sempre ancora più interessanti secondo me dal punto di vista proprio della percezione degli argomenti vitali per l'uomo, c'è cioè anche etologia, la SIWA sta producendosi, diciamo, con le edizioni nuove del 2024, che sono sempre edizioni nuove, ecco, dico anche questo, non è un corso che ripete le slide dell'anno prima. Quindi non volevo farti uno spot, lo credo veramente. Tra l'altro ho fatto un quiz a Città della Pieve l'altro giorno, mi hanno coinvolto in questa cosa in una televisione del posto. E ti posso dire che ho passato il quiz. Erano domande semplici, però li ho sbalorditi con gli effetti speciali perché credevano che io parlassi d'altro, invece ho parlato di cani. Quindi ti saluto.
Bene, dai,
Un
perfetto.
abbraccio,
Grazie, un abbraccio a tutti voi.
Roberto Martesini, Radio Valdorcia. Ciao.